Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre incominciamo con il nostro mantra di Olympe Gouges, una donna coraggiosissima che visse e morì durante la Rivoluzione francese. Se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci ai Amazones, 19ª puntata. Abbiamo iniziato un nuovo ciclo, questa è la quarta puntata. È la quarta puntata del nuovo ciclo in cui, dopo aver parlato, come vi ho detto nelle scorse puntate, del femminismo di prima ondata, una puntata speciale su il movimento Riot Girl musicale, quindi il movimento punk femminista di terza ondata, che oggi in qualche modo si riconnetterà anche ai discorsi di questa puntata, abbiamo iniziato a parlare appunto di donne singole che hanno lottato per altre donne e di donne che nel caso specifico di oggi hanno fatto fondamentalmente la storia del femminismo radicale. È un pensiero assolutamente potentissimo, un pensiero analitico e una critica al patriarcato di cui oggi parleremo, che è stato manipolato ed è stato silenziato e umiliato, ma un pensiero che ancora oggi nella sua scrittura così limpida, fluida, semplice, allo stesso tempo anche molto, come dire, cruda nella sua descrizione del patriarcato e di ciò che gli uomini fanno da migliaia di anni per opprimere le donne, distruggerle psicologicamente e fisicamente. Parleremo di Andrea Dworkin, insomma.
Andrea Dworkin, che nasce nel 1946 nel New Jersey e muore nel 2005 a Washington, e lei diceva di se stessa: «Sono una femminista radicale, non del tipo simpatico».
Esatto, non del tipo simpatico, perché ricordiamo, come sempre, che quando il femminismo è approvato dal patriarcato, è stato assorbito dal patriarcato, cosa che sta succedendo oggi nella manipolazione che è del femminismo, nel femminismo di terza ondata che appunto è arrivato al suo degrado più totale oggi, bisogna ricordarsi che allora forse non è proprio femminismo, soprattutto se parliamo di un femminismo che è il femminismo di seconda ondata, che non soltanto, come abbiamo parlato invece del femminismo liberale di prima ondata, ricercava dei diritti all'interno dello stesso sistema nonostante lo criticasse, ma lo vuole proprio, come dire, ribaltare questo sistema.
Sì, e poi in questa puntata ricorderemo le ondate, la prima, la seconda e la terza ondata del femminismo, però tra un pochino. Allora, Andrea Dworkin diceva, lei si è battuta nella sua vita soprattutto per combattere la pornografia imperante in America.
Sì, il suo nome, diciamo, è ricordato, per chi lo ricorda e chi continua a manipolarlo, per la lotta che fece con un'altra femminista, in realtà più liberale di lei, era ed è avvocata, lei che è ancora viva rispetto a Andrea Dworkin, appunto nel rendere la pornografia un reato non contro la morale, ma contro i diritti umani delle donne, in sostanza.
Esattamente, lei diceva, Andrea Dworkin, nella pornografia non importa cosa fai e quanto dolore infliggi alla donna, a lei piacerà sempre. La pornografia non riguarda il sesso, ma lo stupro, il dolore, l'umiliazione. La donna intesa come buco, buchi, oggetto di dominio del maschio, è molto evidente anche nella cosiddetta pornografia lesbica, in cui due donne che si toccano sono sempre disponibili alla penetrazione maschile e ad appagare la perversione maschile. Donne in posizioni di possesso e accesso ad ogni orifizio che desiderano e invitano il maschio alla penetrazione. E voglio ricordare qui che tutti questi testi che noi abbiamo preso di Andrea Dworkin sono stati presi da YouTube, da delle sue conferenze, sono stati tradotti da Giorgia.
Addirittura.
Beh,
no,
sì.
No, vabbè, diciamo che allora alcuni testi, Andrea Dworkin scrisse moltissimo, quindi buona parte di quello che diremo oggi deriva proprio dai suoi testi, come Intercourse, Our Blood, Woman Hating e altri. Queste sono fondamentalmente le cose che lei, con la sua capacità, a mio avviso veramente grandiosa, di riuscire, come abbiamo detto prima, ad esprimere concetti come quello della pornografia, come lei appunto fa emergere, elabora proprio nello specifico analizza l'odio degli uomini per le donne e il fatto che le continuino a vedere ancora oggi come oggetti sessuali, in una maniera di parlare che è, come dire, molto suadente, si vede proprio nella passionalità in quello che esprime, ma senza rabbia. Infatti Andrea Dworkin è stata molto spesso e ancora tuttora considerata il simbolo delle femministe che odiano gli uomini, il motivo per cui il suo pensiero è stato manipolato costantemente. Ma Andrea Dworkin odiava gli uomini che opprimevano le donne, che di fatto nella nostra società patriarcale in maniera, diciamo, a sfumature differenti sono tutti. Ma il suo era più un amore per le donne, per la dignità delle donne, per lottare per le donne, rispetto a appunto il dover odiare gli uomini, tolto il fatto che le donne hanno grandissima giustificazione nell'odiare gli uomini. Ma questo è un discorso su cui, insomma, torneremo molto spesso e anche in questa puntata.
Sì, e nelle sue conferenze lei parlava moltissimo appunto di pornografia, dal momento che la sua lotta primaria è stata contro la pornografia in America, e individua alcuni scenari del porno, in particolare due scenari, in cui il primo, insomma, sono quei luoghi comuni, quei leitmotiv del porno, in cui una donna è occupata in qualche mansione della sua vita, sta stirando, sta cucinando, eccetera, eccetera, e un uomo sopraggiunge per stuprarla. E poi possono arrivare più uomini, ma anche donne, per completare l'opera. E la donna scopre così di star avendo un momento meraviglioso, detto tra virgolette, e chiede appunto di essere umiliata, ferita, colpita, stuprata sempre di più. E poi il secondo scenario, in cui la donna sa già che le piace essere brutalizzata nei peggio modi, e chiede con un gran sorriso di farle male, di essere penetrata ovunque, eccetera, eccetera.
Esatto. Questi sono i due scenari del porno, che tuttora rimane, insomma, in grandissima ascesa, purtroppo, nonostante il lavoro incessante di Andrea Dworkin e altre femministe radicali per il suo abbattimento, per la sua distruzione. Oramai il porno, quando prima si poteva accedervi in maniera, diciamo, con qualche ostacolino in più rispetto ad oggi, ahimè, maschi, ma così purtroppo anche femmine, oramai apprendono il sesso, e quindi il sesso che da intendersi chiaramente non come stupro, come in realtà viene interiorizzato e appreso, ma come erotismo, come rispetto e dignità delle due parti che appunto desiderano l'una l'altra o l'uno l'altro, insomma, in una maniera che appunto è brutalizzante e che fondamentalmente, oltre a porsi sui ruoli di attivo e passivo, che non fanno altro che amplificare e potenziare gli stereotipi di genere, appunto del mascolino e del femminino, di cui abbiamo parlato anche nelle scorse delle altre puntate, associandoli intrinsecamente al fatto che una donna debba essere, perché donna, quindi perché nata femmina, appunto passiva, sentirsi inferiore, essere sciocca, eccetera, invece il maschio aggressivo. Quante volte si è sentito ancora oggi dei peggio stupri disgustosi che accadono e continuano ad accadere ogni giorno e più volte al giorno in tutto il mondo, quindi non soltanto nel mondo considerato non più evoluto, non abbastanza evoluto, in cui i discorsi anche dei vari media sono quelli del dire questo povero uomo, come a dire, insomma, sapete, l'uomo, come dire, ne ha bisogno, no? Come se il diritto, esatto, come se il sesso fosse un diritto solo dell'uomo, in cui la donna consentisce semplicemente al desiderio dell'uomo, che è un desiderio poi di stupro, di assoggettamento della donna, della sua persona fisica nel caso specifico, come se la donna appunto non potesse avere un desiderio. Oggi che parleremo appunto anche delle sex wars e spiegheremo dopo di che cosa si tratta, emerge anche di nuovo la grande manipolazione che è stata fatta del pensiero delle femministe, le femministe sono tutte sessofobiche, eccetera. No, combattere la pornografia significa quello che hanno fatto le femministe nei loro scritti, l'erotismo, il desiderio delle donne, ma l'abbiamo visto anche con Carla Lonzi durante la scorsa puntata, è fondamentale, è la riappropriazione del corpo della femmina e dei suoi desideri è fondamentale in ogni discorso, ma vedremo anche come in Andrea Dworkin questo è assolutamente fondamentale.
Allora, io mi riallaccerei al primo brano che vogliamo proporvi, che è Queen Latifah con Unity, dall'album Black Rain del 1993, e nel 95 vinse il Grammy Award questo pezzo come canzone rap, e denuncia proprio le moleste sessuali, il sessismo, gli insulti contro le donne che sono molto frequenti nella musica hip hop, soprattutto quella nera o anche in quella nera.
Sì, assolutamente sì, perché ricordiamoci che insomma, nonostante vedremo anche probabilmente nel corso delle prossime puntate, che quando si combatte il patriarcato, quando si combatte il sessismo e la misoginia, nessun uomo, al di là del colore della sua pelle, insomma, ne
è immune,
esatto, partecipa nella stessa maniera, perché la socializzazione è esattamente la stessa. E quindi motivo per cui poi parleremo anche nelle prossime puntate magari del concetto di intersezionalità coniato insomma nel 91 da Kimberly Crenshaw, già insomma ravvisato a fine degli anni 80, per identificare il fatto che le donne nere, come nel caso Queen Latifah, subivano una doppia discriminazione come donne, quindi il sessismo e la misoginia, ma come nere quindi anche il razzismo, e come ha detto appunto i neri possono essere sessisti e misogini esattamente uguale e nella stessa identica maniera degli uomini bianchi, degli uomini insomma degli uomini di tutti i colori insomma. E quindi insomma ci sentiamo questo bellissimo pezzo di Queen Latifah che è Unity.
Buon ascolto.
Plenty of people out there with triggers ready to pull it. Why you trying to jump in front of the bullet, young lady? And real bad girls are the silent type. Yeah. Ain't none of this worth getting your face sliced, cause that's what happened to your homegirl, right? Walking with no wife, she got to wear that for life. Who you calling a bitch?
Eccoci qua, 19ª puntata di I Amazones. Stiamo parlando di Andrea Dworkin, femminista americana, paladina della lotta contro la prostituzione,
la pornografia, scusa, tutto, no, ma tanto lei ha combattuto tutto, quindi qualsiasi cosa dirai che lei ha combattuto nel patriarcato, lei l'ha combattuta, quindi
ma soprattutto contro la pornografia.
Sì, insomma, adesso ci stiamo, in questa prima parte della puntata ci stiamo addentrando appunto nella, parleremo poi appunto delle sex wars, di che cosa sono, e vi stiamo cercando di delineare che cos'è il porno e quindi per quale motivo combatterlo, ma che cos'è il porno in maniera concreta, in maniera cruda,
e
quella che appunto dalla nausea e ti fa comprendere che queste donne non lo vogliono, è una creazione. Però appunto prima stavamo ascoltando, adesso non l'abbiamo più in sottofondo, qui Latifa con Unity, in questa canzone molto femminista in cui lei dice appunto che i ragazzi per strada, questo ragazzo la chiama bitch, la chiama stronza. Bitch vuol dire anche cagna, quindi insomma il riferimento sessuale è abbastanza, insomma viene sfruttato costantemente nel così, nell'oggettivizzare le donne, negli insulti, ma lo sappiamo benissimo, le donne vengono chiamate puttane, gli uomini non vengono chiamati tali, le donne vengono chiamate cagne, l'uomo magari viene chiamato bastardo, però bastardo cosa vuol dire? Figlio senza padre, quindi di nuovo gli insulti verso le figlio di puttana, insomma, quindi gli insulti ricevuti anche ai maschi in realtà vogliono colpire in una maniera o nell'altra sempre le donne, e quindi lei dice tu mi chiami cagna, ma chi stai chiamando cagna, e gli dà un bel pugno sulla faccia e gli fa l'occhio nero, e quindi ogni tanto insomma un po' di riscatto per dimostrare che l'essere passive non è esattamente, come dire, innato nelle donne.
Ecco, ma entriamo nello specifico, in quello che Andrea Dworkin diceva essere la pornografia. La pornografia è soprattutto potere, dominio del maschio sulla femmina, è proprio il luogo comune che è alla base di questa forma espressiva, chiamiamola così, che viene erroneamente considerata anche una forma d'arte.
Sì, e vedremo anche per quale motivo viene considerata una forma d'arte, o quantomeno viene reclamata come tale.
Ecco, e diceva Andrea Dworkin che il porno è la teoria e lo stupro è la pratica.
Sì, lei lo riprendeva da Robin Morgan, un'altra grandissima femminista radicale, ma questo slogan riprende bene appunto, conferma bene quello che è il porno e di cui discutiamo oggi.
Allora, e la pornografia è soprattutto uno stupro mascherato da libera scelta, come dicevamo prima nel primo scenario del porno che la Dworkin delineava, la donna sta facendo qualcosa in casa, arriva qualcuno, e poi nel secondo scenario del porno lei è ben contenta di essere brutalizzata come se fosse l'unica cosa che desidera. E ricordiamo che nei film porno le donne vengono penetrate da ogni tipo di oggetto, e lei fa un bel elenco, praticamente animali come cani e cavalli, anche maiali, vetro, pistole, phon, tacchi a spillo, telefoni. Poi c'è la pratica della pipì o della cacca addosso addirittura, poi ricordiamo donne adulte che vengono fatte vestire come bambine piccole, messe in camerette piene di giocattoli, e poi la pornografia sessualizza anche il razzismo, e quindi un interesse morboso per esempio per la pelle nera delle donne, poi anche la presenza nei film porno di donne orientali che vengono soprattutto impiccate, anche per ricordare quella pratica orientale del piacere con il dolore praticamente, quindi violenza sulle donne in ogni forma viene praticata nella pornografia. Le donne non sono assolutamente esseri umani, ma sono solo strumenti di godimento maschile sfruttabili per ogni perversione. Ricordiamo anche dei film porno ambientati in campi di concentramento, per cui abbiamo anche il problema dell'antisemitismo fomentato da questo schifo di genere cinematografico.
Sì, questo fondamentalmente è, che come abbiamo detto verrà poi considerato, verrà reclamato come arte per poter continuare ad esistere, è una forma di violenza e di tortura costante nei confronti delle donne. Quando Cree dolcemente parla di pipì e di cacca, dobbiamo ricordarci che non ne sono pipì e cacca, che come nella mentalità così del linguaggio ce lo fanno sembrare meno peggio. No, le gli uomini pisciano e cagano addosso alle donne, questo per rendere molto crudo che sì, cos'è la pornografia. L'antisemitismo, abbiamo detto, il razzismo diventano una forma di eccitamento, di godimento. La pelle delle donne nere, delle donne mulatte, viene fustigata e c'è eccitazione in questo. Sei la mia schiava e quindi tu sei eccitata ad essere mia schiava. Quindi rendiamoci conto di come non c'è assolutamente, assolutamente nulla che si possa definire, come dire, dolce, delicato, niente di che, insomma,
poetico,
romantico, o comunque che possa definirsi in così legato all'idea che c'è, scusate, non all'idea che c'è, quella continua a essere legata alla pornografia, ma l'idea che dovrebbe avere il sesso e quindi l'erotismo e lo scambio di piacere. E tra l'altro c'è anche nei porno non soltanto questa feticizzazione del razzismo e dell'antisemitismo, ma anche delle donne disabili. Donne disabili senza arti che subiscono ogni tipo di violenza e stupro e che appunto non fanno altro che, come dire, alimentare il piacere maschile che manipola ogni donna, fa credere lei appunto che le piace, perché questa è proprio la base della pornografia: far credere alla donna che lei sta godendo. Come abbiamo visto prima, che ci sono due tipologie, diciamo, fondamentalmente di porno: quello in cui la donna deve ancora capire che le sta piacendo quello che le sta succedendo, e quindi un po' la ripresa di The Sad, di quell'idea della donna innocente che non so, ma io in realtà non voglio, però sì, guarda, mi piace tantissimo ricevere 7 bottiglie nel culo. E poi quello in cui lei in realtà sa già che le piacciono le 7 bottiglie nel culo e che quindi questa cosa deve essere continuamente perpetrata. Però ricordiamo, è un costrutto di una perversione, di un odio atroce nei confronti delle donne, costruita appositamente dagli uomini, perché sono loro che hanno costruito il patriarcato, insomma.
Sì, e infatti sul finire degli anni 70 per proseguire negli anni 80 ci sono proprio state le feminist sex wars, quindi come le guerre stellari c'erano le guerre del sesso femministe, e sono appunto inerenti alla sessualità, alla sua funzione, alla pornografia, e segnano la fine della seconda ondata femminista e l'inizio della terza. Ma ora forse sarebbe l'ora di fare il riassunto delle ondate. Che dici? Mandiamo un pezzo e
direi
poi
che
facciamo
mandiamo
quello?
Un pezzo, poi facciamo il riassunto delle ondate e poi cerchiamo di comprendere bene cosa sono queste sex wars e di come il termine anche sesso, sex positive, è stato utilizzato e manipolato in questa lotta in cui si è visto fondamentalmente chi era una vera femminista radicale e chi non lo era.
Allora, adesso abbiamo un personaggio che a noi piace moltissimo perché, vabbè, fa reggae, che è Rita Marley, che è conosciuta soltanto per essere stata la moglie di Bob
Strano,
Marley.
Strano, che è molto strano, vero?
E madre dei suoi molti figli. E in realtà lei, molto prima di lui, aveva un gruppo che si chiamavano The Solets e facevano reggae di altissimo livello.
Sì, questa canzone qua è un po'... Sì, mescola un po' il soul e il reggae, però ci fa, insomma, comprendere come, visto che noi lo ribadiamo anche questa volta, la musica che mettiamo, non soltanto le parole, le discussioni che abbiamo sono inerenti alla soggettività femminile, anche le donne nella musica tuttora non hanno alcun tipo di visibilità e il loro, appunto, la loro arte, la loro capacità espressiva viene costantemente manipolata di nuovo o silenziata.
E quindi ci ascoltiamo Rita Marley and the Solets con You're My Desire.
Buon ascolto.
Baby, I need your loving. Got to have.
qua, 19ª puntata di Hey Amazone. Stiamo parlando di Andrea Dorkin e della sua lotta alla pornografia. Sentiamo sempre in sottofondo Rita Marley and the Solets e la lasciamo andare.
Ovviamente, e come al solito, oggi più che al solito direi, siamo di corsa perché Andrea Dorkin ha scritto tantissimo, ha scritto che insomma ogni donna dovrebbe leggere Andrea Dorkin, anche perché poi, come detto all'inizio, abbiamo parlato anche dei video su YouTube, e quindi questo per dire che fortunatamente le conferenze che faceva Andrea Dorkin, diverse, si riescono a reperire su YouTube. Aveva proprio questa grande passione, questa grande capacità espositiva anche, però anche in maniera molto semplice, utilizzava un linguaggio crudo ma semplice che arrivava al punto, e questo lo fa nella stessa maniera nei suoi libri. Quindi una lotta e una capacità di far comprendere i motivi della lotta che è assolutamente, a mio avviso, fenomenale.
Sì, parlava in un modo molto dolce di cose terribili come appunto la pornografia e i suoi contenuti, e utilizzava delle frasi molto brevi e quindi anche molto semplici, tanto che gran parte dei suoi discorsi li ho capiti anch'io, per cui vuol dire veramente tutto. Allora, ma stavamo parlando delle tre ondate del femminismo. Allora, facciamo un piccolo riassunto.
Direi
allora,
solo che
prima,
di nuovo,
seconda e terza.
Esatto, direi soltanto che la dolcezza, come detto, Andrea Dorkin la riservava alle donne. Tutta la sua asprezza, invece, appunto, agli uomini che opprimevano le donne. Quindi il suo linguaggio molto crudo voleva farci... Semplicemente era un linguaggio semplice, senza retorica, senza accademicismi. Voglio andare al punto, voglio che voi comprendiate le cose come stanno, perché amo le donne, le amo le donne perché le rispetto, insomma. Però sì, torniamo alle ondate.
Allora, qual è la prima ondata? Perché nasce quando?
Allora, la prima ondata di cui abbiamo parlato tantissimo nelle scorse puntate, nel ciclo precedente a questo, è appunto l'ondata cosiddetta del diritto al voto, quella suffragetta, quella basata appunto sull'educazione. Abbiamo parlato di Maria Stell nel corso delle puntate precedenti, di Mary Wollstonecraft, della stessa Olympe de Gouges. Quindi
siamo sul finire del Settecento.
Esattamente, Maria Stell un po' prima, cioè proprio lei Settecento pieno, però insomma da lì, però abbiamo visto anche precedentemente, però la prima ondata che possa definirsi tale è considerata appunto la lotta al diritto al voto delle donne. Abbiamo visto anche con Anna Maria Mozzoni la lotta anche per l'abolizione della prostituzione, quindi insomma una lotta che era radicata in su più punti, lo stesso che fa appunto anche Andrea Dorkin.
Ecco, e la seconda invece?
La seconda ondata invece è quella che nasce, come abbiamo visto, fine degli anni 60, come abbiamo visto con Carla Lonzi, non aveva a che fare con il movimento sessantesco-studentesco, in quanto il movimento femminista nasce come movimento di seconda ondata e poi di autocoscienza delle donne in separata serie, diciamo così, perché le donne appunto comprendono che anche quando sono studentesse, ok, stanno combattendo in quel momento una stessa lotta, ma poi è veramente la stessa, perché quell'uomo che giovane studente bistrattato in qualche modo, oppresso dal paternalismo e dal patriarcato, quando diventerà lui uomo adulto sarà parte dello stesso sistema, mentre lei, sia giovane che vecchia, sarà costantemente comunque oppressa. Quindi la seconda ondata, che come abbiamo detto anche nelle scorse puntate, inizia a rivedere anche i diritti che si sono ottenuti, comprendere, iniziare a domandarsi: ma questi sono veri diritti? Ma non siamo noi assorbite da un sistema che continua a manipolarci? Noi vogliamo gli stessi diritti degli uomini, quindi appunto il diritto ad opprimere altri esseri umani, o vogliamo appunto ribaltare questo sistema e costruirne uno nuovo, uno più giusto per ogni essere umano, e quindi abbattere poi fondamentalmente in primis l'oppressione maschile e patriarcale sulle donne? E questa quindi è diciamo il concetto centrale del femminismo di seconda ondata, radicale, appunto distruggiamo gli stereotipi di genere, in cui il genere appunto che di fatto si può connettere in realtà anche al modo di essere, alla personalità che non è innata, non è costruita, anche se certamente nella società in cui viviamo quello che ci piace, quello che non ci piace è in qualche modo come dire, siamo portate e portati un po' a pensarlo in una maniera piuttosto che un'altra, però appunto il genere non è nato ma va distrutto. E poi,
ecco, e poi abbiamo la terza ondata che nasce più o meno quando?
La terza ondata, direi che a questo punto ci converrebbe parlare delle sex wars e comprendere in che maniera poi sia nato il movimento Riot Girl, il movimento punk femminista, e quindi in qualche modo la terza ondata. Quando abbiamo parlato delle bikini kill di Caitlyn Hanna, io direi che, come dire, lo slogan per far comprendere bene cosa è successo al femminismo appunto sul finire degli anni Ottanta, per poi diventare quella schifezza che è, è il fatto di pensare che il personal is political fosse non creato appunto per dire io sono oppressa, tu sei oppressa, la nostra oppressione è simile, lottiamo insieme come collettività, ma questa cosa a me non piace, a te piace, quindi va bene così. Quindi un individualismo sfrenato portato in alto come totale liberazione, quindi come a dire, se c'è una donna che vuole fare la porno star è bellissimo, è una cosa che a lei piace fare. Ed ecco, insomma, torniamo al punto che le donne, così come nei porno, pensano che essere brutalizzate possa effettivamente dare loro soddisfazione. Quindi, allora, in realtà non so se dare un pezzo, perché qua è molto denso.
Ma dai, mettiamo un pezzo, va?
Almeno, insomma,
così
prendiamo un attimo
po' di
fiato.
Respiro, dai.
Allora, direi che possiamo ascoltarci Joan Jett con I Love Rock and Roll, dall'album You Don't Know What You've Got dell'82. Questa canzone però era degli Arrows, la canzone originale, quindi è una cover di Joan Jett ed è conosciuta come sua canzone proprio perché è lei che l'ha portata alla ribalta. E lei nel 76, quindi l'anno successivo, che in una tournée musicale in Inghilterra con le famose Runaways, che sono il nostro pezzo di intro, la inizia appunto a cantare, rendendola poi un pezzo famosissimo. E quindi, insomma,
buon ascolto.
Ascoltiamoci Joan Jett.
Eccoci
sempre qui a Amazzone, 19esima puntata. Oggi una donna fenomenale, una femminista radicale d'eccezione. Stiamo parlando di Andrea Dworkin. Abbiamo finito prima appunto di sentirci Joan Jett con I Love Rock and Roll, questa cover di una canzone degli Arrows del 76, se non sbaglio, che ha portato lei di fatto alla ribalta. Allora, dunque, stavamo parlando delle terze ondate, ma direi che ha senso tornare anche al discorso che stavamo facendo precedentemente, cioè quello riguardante la pornografia, e quindi comprendere come mai poi negli anni 90 una Kathryn Hanna delle Bikini Kill, insomma, l'abbiamo visto anche nei testi delle Bikini Kill che abbiamo ascoltato durante la puntata speciale sul punk femminismo degli anni 90, il movimento Riot Girl, di come c'era effettivamente un legame con il femminismo di seconda ondata, quindi quello radicale, quello che lottava per la dignità delle donne, lottava per, insomma, contro la violenza sulle donne, la violenza domestica, gli stupri e così via. Però come una Kathryn Hanna potesse scriversi slut sulla sua pancia, quindi puttana, troia, e pensare che in qualche modo lei si stesse riappropriando di un termine che la stava umiliando, la stava degradando.
Tra l'altro, nelle manifestazioni del femminismo di oggi,
Prendilo
con le pinze, femminismo come viene inteso oggi,
esatto.
C'è molto l'usanza di darsi della puttana, della cagna, di darsi da sole dei nomignoli veramente brutali.
Esatto, c'è un gruppo che si chiama Cagne Sciolte, la dice lunga, oggi intendo in Italia, ma lo stesso movimento considerato femminista in Italia purtroppo sta manipolando e distruggendo le menti di molte donne, insomma, e si ricollega anche al fatto che un Andrea Dworkin non a caso nel 2000 ha un'altra grande femminista ancora viva, attuale, che io ho avuto la fortuna di ascoltare questo weekend dal vivo. Lei diceva appunto: non possiamo arrenderci con le nuove generazioni, con le donne giovani, perché sennò finiranno col pensare che la pornografia, che la violenza su di loro edulcorata, abbiamo visto, molto per finta, possa essere effettivamente qualcosa che le possa liberare, insomma. E purtroppo aveva grande ragione Andrea Dworkin, e sono solo poche le femministe che non si sono arrese e che hanno continuato e continuano a lottare perché la pornografia, la violenza sulle donne nella pornografia non venga vista appunto come sex positive e come qualcosa di liberatorio per le donne. Però allora appunto direi che possiamo dire qualcosa del perché inizia un vero scontro dal punto di vista proprio legale nei confronti della pornografia.
Allora, tutto inizia nel 1976 dopo l'uscita del B-movie, quindi un filmaccio, Snuff, in cui si riprendeva a grandi linee la tragica vicenda del massacro da parte di quella che si chiamava la famiglia Manson nel 1969, in cui morì Sharon Tate, la moglie di Roman Polanski.
Perché non è morto lui, chiedo io, vabbè, andiamo oltre.
Allora, e quindi rifacendosi a questo caso di cronaca nera, praticamente la trama era che quattro attrici venivano con l'inganno condotte in un luogo isolato per girare un film e poi assassinate. Allora, e Andrea Dworkin a New York, insieme con altre femministe, organizza delle manifestazioni di protesta, e diciamo che c'è il tentativo di costituire un movimento femminista contro la pornografia, che inizialmente fallisce, per poi costituire nello stesso anno a Los Angeles il Donne contro la violenza contro le donne. Allora, nello stesso anno il movimento americano contro la pornografia fonda Donne contro la violenza nella pornografia e nei media. E diciamo ci sono diverse manifestazioni che portano nel 1978 e poi nel 1979 a organizzare la conferenza riguardo alla violenza contro le donne, e c'è Andrea Dworkin nel 1983 che insieme all'avvocatessa femminista Catherine McKinnon lotterà per far approvare una legge civile di restrizione della pornografia.
Sì, e scriveranno infatti The Anti-Pornography Civil Rights Ordinance, che è conosciuta ancora oggi come la Dworkin-McKinnon Anti-Pornography Civil Rights Ordinance, cosa di cui andremo un pochino più a fondo. Ovviamente il tempo come al solito stringe, ridurre Andrea Dworkin alla lotta alla pornografia e a questa ordinance è assolutamente appunto minimizza tutto il lavoro che ha fatto nell'analizzare, nel combattere ogni tipo di violenza sulle donne, non soltanto quella appunto nella pornografia. E quindi insomma questa ordinance che venne scritta da Andrea Dworkin e Catherine McKinnon è fondamentale per il fatto che, come abbiamo detto prima, inizio puntata, la lotta alla pornografia, la lotta appunto a tutto ciò che, ma anche allo stesso tempo alla pedofilia, che fa parte anche un gran bel girone della pornografia, quindi, come dire, le donne di tutte le età, i bambini, i ragazzi giovanissimi subiscono una, insomma, una forma di violenza costante e sessuale da parte degli uomini, e si riconduce al fatto che la lotta alla pornografia, come detto, veniva considerata una lotta alla morale, insomma la pornografia era qualcosa contro la morale, mentre, come abbiamo detto prima, per Andrea Dworkin, Catherine MacKinnon e altre femministe non era una lotta, non bisognava fare una lotta, portare avanti una lotta contro la morale, perché sennò significava connettersi con gruppi cristiani, gruppi appunto religiosi, fondamentalisti, molto spesso, che erano gli stessi che la pornografia la guardavano e come, però allo stesso tempo per facciata dicevano di non doverla guardare, ma sono gli stessi che appunto considerano la donna la santa madonna riproduttrice che deve starsene zitta in casa.
Sì, e l'ordinanza di Dworkin e MacKinnon prevedeva che la pornografia fosse considerata una violenza dei diritti civili delle donne e permettesse alle donne brutalizzate dalla pornografia di fare ricorso ai tribunali per trovare giustizia, e andò a cozzare proprio contro il primo emendamento americano, che era quello che proteggeva, diciamo, i facitori di pornografia, che è il freedom of speech, praticamente la libertà di parola.
Sì, la libertà di espressione, qua che appunto è intesa e sfruttata e manipolata, come appunto sta dicendo adesso Cristina, per ritenere che la pornografia possa essere vista come una forma d'arte, che quindi nessuna nel caso specifico possa dire nulla contro questo, perché insomma è una forma d'arte, stuprare le donne, videarle, cagare loro addosso, videarle, eccitarsi, è una forma d'arte, lo sappiamo tutti, no? E quindi insomma questo è il punto, e la questione che è vergognosa è che questo primo emendamento americano, quindi scritto nel 700, insomma verso la metà del 700, non era partito non si, proprio nella maniera più assoluta, con l'intento di poter proteggere questo tipo di libertà, che è la libertà appunto a distruggere i corpi delle donne e a manipolare le menti dei giovani e delle giovani.
Sì, a promuovere violenza gratuita.
Assolutamente sì. E quindi insomma vorremmo andare più nel dettaglio, ma vedo che il tempo stringe, quindi secondo me conviene mandare un altro pezzo, poi quando torniamo vi raccontiamo magari non completamente nel dettaglio insomma di questo scritto della Ordinance, ma di come la lotta alla pornografia e l'utilizzo e diciamo il far valere dal punto di vista legale questa ordinanza sia stato molto molto faticoso.
E sì, una vera e propria lotta improba è stata da parte della Dworkin.
Assolutamente sì, ma poi l'abbiamo detto tante volte, quando hai contro il sistema vuol dire che stai agendo bene. Ma allora adesso ci sentiamo un bel
pezzo.
Allora
abbiamo Melanie Safka con What Have They Done to My Song Ma, che è del 1970, che è una cover realizzata anche da Nina Simone e da Lida, una canzone molto dolce e molto bella.
Esatto, questa canzone è di Melanie Safka, ma è stata realizzata come cover da anche Nina Simone e da Lida, quindi, come dire, anche in questo caso c'è anche una sorta di connessione di rete, di omaggio di altre donne alle canzoni delle donne.
Look what they done to my song, Ma. Look what they done to my song.
Non riesco a capire cosa sia successo.
I could do have right and it's turning out all wrong, Ma. Look what they done to my song. Look what they done to my brain, Ma. Look what they done to my brain.
Non è successo niente.
Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane, Ma. Look what they done to my soul. I wish I could find find a good book to live in. Wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look at what they've done to my soul. La 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 la. Maybe it'll all be all right, Mom. Maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears, I'll be rich someday, Mom.
Sì, eccoci qua, sempre su Radio Banda Larga. A quanto pare, no?
No, no, è in...
Dici che andiamo avanti così?
Sì, sì, andiamo avanti.
Noi andiamo avanti così. Quanto pare ogni volta c'è una gioia. E insomma, possiamo togliere di qua. Speriamo che ci stiate ascoltando, ci riuscite a sentire, nonostante tutto, perché noi abbiamo perso completamente il senso del rumore all'interno delle cuffie e della nostra voce. E non so cosa dire. Vabbè, non c'è mai niente molto da dire. Comunque, allora, noi proviamo ad andare avanti. Allora,
sì.
Quello che, di cui stavamo parlando poco prima di questo gran bel casino che è successo, gli alieni patriarcali ci vogliono a male, vengono qua e cercano di distruggere tutto, evidentemente. Allora, insomma, stavamo parlando di Andrea Dworkin e della sua lotta con Catherine McKinnon per far approvare la Anti-Pornography Civil Rights Ordinance e quindi far comprendere e lottare perché la pornografia non potesse essere considerata sostanzialmente un affronto alla morale, ma tutt'altro, fosse non tanto quanto un affronto alla morale, ma proprio alla dignità delle donne, quindi fosse una violenza nei confronti delle donne, e che quindi questa ordinanza potesse permettere, dare la possibilità alle donne che erano state appunto all'interno della pornografia, che avevano subito questo tipo di violenza costante, come è stato il caso appunto di Linda Borman, alias Linda Lovelace, che denunciò infatti nella sua autobiografia nel 1980 stupri, maltrattamenti, pestaggi da parte dell'ex marito durante la realizzazione di Gola Profonda, di come appunto era stato negato il suo diritto come essere umano, il suo diritto come donna, e quindi questo tipo di ordinanza le avrebbe permesso di andare in tribunale e di reclamare il suo diritto quindi denunciare tutto quello che era successo perché appunto questi esseri immondi pagassero per quello che stavano continuando a commettere e avevano commesso.
Sì, e nel 1983-1984 l'ordinanza passa due volte, ma entrambe le volte viene contrastata dal veto del sindaco Donald Fraser.
Esatto, poi quindi di nuovo Dworkin e McKinnon continuano con tantissimi dibattiti pubblici parlando appunto di questa ordinanza e riescono anche ad ottenere diverso supporto e lo fanno, come detto, ad Indianapolis, lo fanno poi nel Massachusetts, però ogni volta, molto spesso era successo che Andrea Dworkin e McKinnon, se riuscivano anche attraverso dei referendum a portare la legge, a far sì che l'ordinanza appunto diventasse legale, poi si ritrovavano sindaci come insomma Donald Fraser, il disgustoso Fraser, che invece poi decideva che non era più, insomma, non poteva più considerarsi legale, ma anzi totalmente incostituzionale, mentre invece ad esempio quando parliamo delle ordinanze discusse in Indianapolis, il sindaco William Hodnott invece aiuterà affinché invece venisse considerata istituzionale, ma ci saranno poi infatti moltissimi come dire, coloro che contrastavano invece le ordinanze che arrivavano proprio anche direttamente dalla pornografia, come la rivista Hustler o Playboy, che non solo cercavano di umiliare in ogni maniera e manipolare il pensiero delle donne dicendo loro: siete sessofobiche, fate schifo, non volete liberare le donne, guarda come stanno bene queste donne, mentre si prendono appunto il phon dentro in ogni orifizio. E questa manipolazione, come abbiamo detto, è diventata parte integrante anche del cosiddetto movimento femminista di terza ondata, che femminista non è, perché insomma ha assunto e assorbito proprio quello che voleva la pornografia, proprio quello che continuava ad essere, come dire, in maniera proprio propagandistica espresso e trasmesso. E quindi saranno molti di questi, come il Booksellers American Association e altri, a dire questa legge, questa ordinanza è incostituzionale, e quindi portare Dorkin e McKinnon, il sindaco come William Hodnot, in tribunale. Ci sarà il giudice Easterbrook che infatti darà loro ragione, e quindi insomma questa ordinanza riesce poi a passare nel 1985 a Cambridge in Massachusetts, e in Bellingham nello stato di Washington nel 1988, ma di nuovo anche lì sarà di nuovo contrastata, in questo caso dall'American Civil Liberties Union, e vinceranno dicendo che appunto è incostituzionale. Intanto in sottofondo ci stiamo già sentendo una canzone di questo gruppo elettronico, le Lesbians on Ecstasy con Sisters in the Struggle. Speriamo che voi la stiate ascoltando, insomma. Ladies, my gentlemen, my boys and girls, stepping up to the greatest show on the earth. Totale silenzio, vogliamo dire che il patriarcato insomma sta cercando in una maniera o nell'altra di distruggersi anche dall'interno.
Sì, io non sento neanche la mia voce.
Non sento nemmeno io la mia voce, ma voi la sentite, probabilmente voi la sentite, e questa cosa è ovviamente importantissima ed è fondamentale, perché è per voi, per tutte voi e per tutti voi che stiamo insomma raccontando una femminista meravigliosa quale Andrea Dorkin. Purtroppo appunto la puntata sta terminando, e la cosa è molto triste, perché probabilmente non siamo riuscite a c'è talmente tanto da dire su Andrea Dorkin che probabilmente ci servirà una seconda puntata. Chissà che la prossima appunto non continueremo a parlare di lei, considerando sì, che effettivamente siamo così un po' agli sgoccioli. Quindi a questo punto direi che facciamo fare una seconda puntata su Andrea Dorkin, in cui cerchiamo di riportare anche in auge il suo pensiero, che emerge in tanti altri testi. Concludiamo dicendo appunto come queste sex wars nascono, come nascono l'abbiamo visto, per quale motivo appunto inizia a esserci uno scisma fra le donne femministe, e il punto è che, come abbiamo detto anche all'inizio, quando Andrea Dorkin poi nel 2000 dirà non dobbiamo arrenderci a Judy Bindel, non dobbiamo arrenderci con le nuove generazioni, perché sennò penseranno che la pornografia sia liberazione, eccetera eccetera, era perché, come dire, già sapeva che così come alla fine degli anni 80 le femministe si erano divise e si erano fondamentalmente una parte schierate affinché la pornografia venisse effettivamente considerata una violenza legalizzata contro le donne, una violenza fisica e psicologica contro le donne, allo stesso tempo c'erano le altre che invece consideravano che no, una pornografia diversa può esserci, che ci può aiutare, motivo per cui ancora oggi potete sentire di cosiddette pornografe femministe. Ma la pornografia non può essere femminista, e io da lesbica, insomma, c'è stato il mio momento liberale in cui ho detto: ma effettivamente una pornografia lesbica che così mette al centro il desiderio delle donne e tutto il resto può esistere, però quello si chiama erotismo, e quindi dobbiamo ricordarci questa cosa, perché la pornografia è basata anche sullo sfruttamento capitalista dei corpi delle donne, e quindi, insomma, vedere altri due individui o due individue in generale, insomma, farsi violenza a vicenda, o nel caso specifico, nella mia idea così molto frufru di anni fa della pornografia lesbica, l'idea che appunto si potesse mettere in mostra questo tipo di desiderio, in realtà negava il desiderio stesso. E a questo punto concluderei, perché il tempo stringe, con le parole della stessa Andrea Dworkin, che in Howard Blood, questo testo del 76 se non sbaglio, definiva appunto il suo lesbismo in tre maniere, insomma, perché lei dava dei tre significati al suo essere lesbica, e leggendo queste parole comprenderete come la lotta alla pornografia non sia una lotta sessofobica, perché il porno non è erotismo, perché il porno è violenza sulle donne, il porno è degradazione, umiliazione, non c'è alcun tipo di amore e rispetto, cosa che invece nel sesso e quindi nel vivere il proprio desiderio dovrebbe continuamente esserci. E quindi allora Andrea Dworkin durante questa conferenza, perché queste sono insomma parti di sono dei brani, parti di conferenze che aveva tenuto nel corso degli anni, questa riporta appunto le sue parole durante una conferenza lesbica, in cui lei dice: io do al lesbismo tre significati, mi dico lesbica per tre motivi. Innanzitutto per me il lesbismo, essere lesbica, significa amare, ammirare e rispettare le donne nella mia mente, nel mio cuore, nella mia anima. Questo amore per le donne è fondamentalmente così la linfa vitale radicata nella mia vita, ciò che è quindi il seme che porta avanti. E poi dice che è anche il seme della nostra vita in comune, la sua vita cresce grazie a questo seme, quindi di amore, di rispetto, di ammirazione per le altre donne. Taglio un po' perché quanto manca 2 minuti come sempre, ma giuriamo, torneremo a parlare di Andrea Dworkin nella prossima puntata, perché c'è decisamente troppo da dire. E nel secondo caso poi dice, e questo si riflette proprio quando parliamo del fatto che non c'era alcun tipo di sessofobia, lei dice: essere una lesbica per me significa che ci sia un erotico, una passione, un'intimità che deriva appunto dal toccarsi, dal gustarsi, una tenerezza che può essere selvaggia, dolce, salata, e quindi insomma il sudore dolce bagnato, i nostri seni, le nostre mani, le nostre fiche e così via. Insomma, quindi emerge proprio questo erotismo, questo desiderio del corpo delle donne, che non è però soltanto questo desiderio basato appunto su il dominio, come abbiamo visto che la pornografia, la violenza e la prevaricazione, ma il rispetto, l'ammirazione, la dolcezza e quindi come dire, l'amore proprio per le donne. Tempo stringe.
Allora, quindi, e noi insomma, vi salutiamo e vi diamo appuntamento lunedì prossimo dalle 2 alle 3. E poi in replica è cambiata, la replica non è più il giovedì ma è il mercoledì dalle 20 alle 21.
Esattamente, insomma noi ci salutiamo, voi ci sentite, noi sappiamo che voi ci sentite, noi non ci sentiamo, ma voi ci sentite, quindi va benissimo così. E allora buon pomeriggio a tutte e tutti.
Ciao!